One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2017.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Ci sono persone che nascono in anticipo sui tempi, sempre meglio che in ritardo, così da non riuscire a capirli quei tempi, anche se gli altri, quelli che nascono prima, sono proprio i tempi a non capire loro. Così succede che passino per pazzi, prima che il tempo appunto non dimostri che avevano ragione, anche se a volte hanno esagerato comunque. Succede agli scienziati e succede anche col raggio della morte di Nikola Tesla, l'uomo che inventò il Novecento. C'era uno scienziato pazzo che si chiamava Virus, detto il mago della foresta morta. Era il personaggio di un fumetto italiano scritto da Federico Pedrocchi e disegnato da Walter Molino. Tavole fitte in bianco e nero, con lo scienziato che manovrava antenne per il teletrasporto e macchine in grado di ridare vita alle mummie, con un intrepido aviatore di nome Roberto come antagonista buono e la sua fidanzata, una mummia, appunto, dall'aspetto di una sofisticata diva del cinema dei telefoni bianchi. Siamo nel 1939, prima ancora della Seconda Guerra Mondiale, lo stile è quello. E soprattutto tante cose che adesso sono di uso quotidiano non erano ancora state inventate. Tra le varie scoperte che il genio malefico e incompreso di Virus aveva fatto, ci sono anche degli antennoni montati al circolo polare artico, in grado di invertire la forza di gravità con una specie di raggio, il polo V. Si vedono uomini, slitte, vagoni ferroviari e case sollevate per aria da quello che è un vero e proprio raggio della morte. Non è l'unico ad armare forze buone o cattive, ma soprattutto cattive, nei racconti di fantascienza o nei film. Ci sono i raggi sparati da Flash Gordon, più o meno negli anni di Virus, e poi, via via, con sempre maggiore potenza, come quello della morte nera di Guerre Stellari, che spazza via pianeti interi. O come quelli dei Vogon, una razza di burocrati extraterrestri che hanno l'incarico di spazzare via la Terra per far spazio alla costruzione di un'autostrada spaziale prevista dal piano regolatore galattico, in guida galattica per autostoppisti, sia i romanzi di Douglas Adams che il film che Garth Jennings ne ha tratto nel 2005. Va bene, fantasia e immaginazione da fantascienza, appunto. Eppure, l'idea di sparare un raggio immateriale in grado di fare danni pazzeschi a distanze infinite, di farlo davvero e non sulla carta o al cinema, è una cosa che ha affascinato gli scienziati di tutti i tempi. A partire da Archimede, che a Siracusa nel 212 a.C. avrebbe bruciato le navi romane che assediavano la città sparandoci sopra i raggi del sole concentrati da una gigantesca lente. Un episodio che ha un po' più della leggenda che della verità storica. Poi arriva l'epoca moderna, arrivano gli studi sull'elettricità e sul magnetismo, sulle particelle invisibili, ed ecco che i raggi della morte si moltiplicano. Come quello di Edwin Scott, che nel 1924 scopre un raggio in grado di ammazzare la gente e abbattere gli aeroplani, una scoperta che rimane però sulla carta, dal momento che il professor Scott, nel suo laboratorio di Detroit, non riesce mai a costruire un modello che funzioni davvero. O come quello di Antonio Longoria, che sempre negli Stati Uniti negli anni 30 dice di aver inventato un raggio in grado di uccidere un topo dentro una gabbia di ferro, dice, perché non riesce più a replicare l'esperimento, che si è svolto senza testimoni attendibili. Oppure come quello che viene attribuito a Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, quella sì. Si racconta che un giorno Mussolini disse a sua moglie Rachele di andarsene a fare un giro sulla strada di Ostia. Donna Rachele ci va e la sua auto si blocca all'improvviso. L'autista, guardia del corpo, bestemmia per un'ora cercando di rimetterla in moto. E poi all'improvviso ecco che l'auto riparte da sola. È stato un raggio, confida il duce. Un raggio della morte inventato dal grande Guglielmo Marconi. Anche questa è una storia senza conferma. Se non la passione di Mussolini e di molti dei suoi gerarchi per gli esperimenti al limite del paranormale e delle armi segrete. Ecco, invece, il raggio della morte di Nikola Tesla è qualcosa di diverso. C'è una definizione che serve a raccontare molto bene chi è Nikola Tesla, l'uomo che inventò il Novecento. O che inventò il XX secolo, ma è uguale. nel senso del secolo della scienza, delle scoperte, ma anche dell'inquietudine veloce, senza limiti e senza barriere, pirotecnica e ansiosa e, strano, quando si parla di scienza, addirittura irrazionale. Nikola Tesla è un tipo alto e magrissimo, con un paio di baffetti e uno strano sguardo tra l'ironico e l'allucinato. È un serbo, suddito dell'impero austro-ungarico, un ragazzo prodigio, brillantissimo e molto portato per le scienze, che studia in Austria e studia a Praga nelle università tecniche più prestigiose e all'avanguardia in quella fine Ottocento. Ma non arriva mai alla laurea, perché in qualche modo si perde prima. È un tipo strano Nikola Tesla, molto inquieto, molto incostante, in grado di imparare a memoria interi libri con una memoria prodigiosa e poi di perdersi dietro a voci che sente dentro la testa e avere proprie allucinazioni. Insomma, l'icona tipica dello scienziato pazzo, come Robert E. Cornish, il Frankenstein moderno, che resuscitava i cani, di cui abbiamo già raccontato la storia. Tesla, però, è una cosa molto diversa. Nel 1884 emigra negli Stati Uniti e viene assunto nell'azienda di Thomas Alva Edison, che si occupa di energia elettrica ed è, molto semplicisticamente, l'inventore della lampadina. Per conto del signor Edison, il giovane Tesla studia il campo dei generatori di corrente e tira fuori una serie di scoperte che producono brevetti molto importanti. Il problema è che il signor Edison, oltre a essere uno scienziato, un inventore, è anche un imprenditore, ma nel senso più rapace del termine, di quelli che sfruttano, imbrigliano con clausole contrattuali e si tengono tutto, anche il lavoro degli altri. Per cui, quando arriva il momento di pagare Tesla per quello che sta facendo, il signor Edison mostra un braccino cortissimo, che al massimo arriva ad un aumento mensile di qualche dollaro. Così Tesla, che si aspettava di essere più riconosciuto che sfruttato, si licenzia e apre un'azienda per conto suo. In tempi rapidissimi, roba da genio appunto, nel suo laboratorio di East Houston Street a New York, Tesla perfeziona il suo generatore a corrente alternata. Comincia a scoprire i raggi X, lavora sul campo magnetico rotante, scopre la trasmissione senza fili e un sacco di altre cose molto importanti nel campo elettromagnetico, che prendono addirittura il suo nome, come il campo elettrostatico Tesla, la bobina di Tesla, il principio di Tesla, le scariche di Tesla. Tutte cose di cui io non capisco niente e non mi ci metto neanche a cercare di spiegarle, limitandomi a dire che sono scoperte fondamentali e molto avanti per il suo tempo. Non è che non sia riconosciuto Nikola Tesla. Diventa presidente di un'importante associazione di scienziati nel campo dell'elettromagnetismo. Partecipa da protagonista all'Esposizione Universale di Chicago del 1893 e arriva vicino a prendere il Nobel per la fisica. Ma a differenza di gente come Edison, che sa come sfruttare le idee dal punto di vista commerciale, o di altri scienziati che perfezionano meglio le loro intuizioni, magari quando i tempi sono più maturi, così che le sue strane scariche luminose diventeranno per esempio i tubi al neon, oppure i suoi studi sulle bobine e sui raggi infrarossi stanno alla base delle produzioni di aziende che prendono anche il suo nome nel campo dell'energia sostenibile o delle auto che si guidano da sole, roba vista solo nei film di fantascienza come Total Recall con Schwarzenegger o Blade Runner con Harrison Ford o Il Quinto Elemento con Bruce Willis. Ecco, nonostante tutto questo, nell'immaginario collettivo di allora e anche di adesso, Tesla resta sempre lo scienziato un po' pazzo che fa drizzare i capelli in testa alla gente. Il suo raggio della morte, Nikola Tesla comincia a sperimentarlo dai primi del Novecento, dopo che ha passato un po' di tempo a Colorado Springs, in un enorme laboratorio in cui, tra le tante cose che poi diventeranno importanti, cerca di imprigionare i fulmini e captare segnali di comunicazione extraterrestre, cose importanti anche queste, ma che allora sembrano ancora nella direzione dello scienziato pazzo. Lo chiama Teleforce, il suo raggio, ed è una specie di cannone che spara particelle atomiche di mercurio e tungsteno caricate di un'altissima velocità, una sorta di fascio di luce controllabile, in grado di colpire a distanze enormi. L'ossessione di Tesla, come di tanti altri in quegli anni, riguarda la tecnologia applicata all'industria delle armi, che dopo la Prima Guerra Mondiale si traduce in due campi specifici, quello dei carri armati, che però è ancora abbastanza concreto e comprensibile, e quello degli aeroplani, che invece sono qualcosa di nuovo e di pazzesco. Una cosa che vola, superando ostacoli e confini, ed è in grado di portare la distruzione dal cielo nel cuore di ogni città. Come fermarla? Con la Teleforce, dice Tesla, che è in grado di buttare giù fino a 10.000 aerei in un colpo solo, a 200 miglia di distanza. Si può rivolgere anche agli eserciti di terra, e in questo modo, di fronte ad un'arma così potente, chi si sentirebbe più di fare la guerra? E infatti, nell'ottica di Tesla, quella è un'arma di pace. Raggio della pace lo chiama lui e non raggio della morte. lo offre agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e alla Russia, che restano dubbiosi, anche perché un vero prototipo Tesla non l'ha mai prodotto e il suo raggio della morte resta soltanto nelle lettere che scrive. Però Tesla non è Frankenstein Cornish, è uno che con i suoi studi da pazzi sta ponendo le basi per un sacco di roba, quello che diventerà il radar, le teorie quantistiche, gli studi sul plasma, la trasmissione di dati e segnali nello spazio, quello che fino anche a pochi anni fa era materia dei film di fantascienza e invece adesso si legge sulle riviste scientifiche. Certo, lui è Tesla, l'uomo che nonostante abbia inventato il Novecento, nel senso follemente scientifico della definizione, nonostante i brevetti prodotti, è uno che muore praticamente in miseria, dopo aver venduto macchinari e laboratori per pagare i debiti accumulati, altro che imprenditori alla Thomas Alva Edison. Da questo punto di vista assomiglia un po' di più al mio bisnonno Antonio Meucci, piuttosto che al Bell che gli fregò l'invenzione del telefono, lo abbiamo già raccontato. Così, quando muore, all'età di 86 anni, nel 1943, l'FBI perquisisce scrupolosamente la cassaforte della camera d'albergo in cui Tesla ha passato le ultime ore e anche tutti i luoghi in cui potrebbe aver lasciato i suoi progetti rivoluzionari, ma non trova niente. Per sicurezza, però, secreta tutto al massimo livello. Non si sa mai che uno come Tesla abbia scoperto qualcosa di incredibile che ancora non siamo in grado di capire. E poi salti fuori un tipo come Virus, il mago della foresta morta, a fabbricarsela lui, un'arma definitiva. La voce sul raggio della morte, scoperto da Guglielmo Marconi per Mussolini, dice anche che il Duce abbia confidato a Donna Rachele che aveva mollato il progetto perché si trattava di un'arma troppo terribile e disumana. Anche Hitler, che si vantava delle armi segrete scoperte dagli scienziati delle SS, tra cui anche alcuni raggi della morte, diceva di sperare di non essere costretto ad usarle, perché troppo terribili. «Dio mi perdoni gli ultimi 5 minuti di guerra», diceva, rinchiuso nel bunker sotto Berlino, con le truppe sovietiche sulla testa. E anche Tesla, con il suo raggio della morte chiamato invece raggio della pace. Un'arma così definitiva e così terribile che nessuno avrebbe più voluto usare, mettendo fine, per sempre, alle guerre. Ora, questa cosa che governanti impegnati in guerre mortali senza esclusione di colpi si lasciano spaventare delle armi scoperte invece di fregarsi le mani mi ha sempre lasciato un po' perplesso. Non solo personaggi come Hitler e Mussolini, che non si erano mai fatti troppi scrupoli ad ammazzare un bel po' di gente, ma anche presidenti democratici di scienziati democratici, come quelli che fanno e sganciano le bombe su Hiroshima e Nagasaki, per esempio. E che un'arma, proprio perché definitiva, possa essere chiamata un'arma di pace, anche quello mi lascia un po' perplesso. Mi viene in mente l'ordigno fine di mondo del dottor Stranamore, un bellissimo film di Stanley Kubrick. Perché è vero che la corsa agli armamenti nucleari basata sul principio di reciprocità, se sganci tu sgancio anch'io e così moriamo tutte e due, ha impedito la terza guerra mondiale tra Stati Uniti e Unione Sovietica, garantendo una sorta di equilibrio. Ma si chiamava equilibrio del terrore, appunto.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Ciao.